sulla Eucaristia, avete lì lo schema, ovviamente non dico tutto, quindi poi lo leggerete per conto vostro. Lo schema è tratto da un documento di San Giovanni Paolo II, o meglio della Congregazione per il culto e la disciplina dei sacramenti, quando era Papa Giovanni Paolo II. Si chiama Redentionis Sacramentum. Siamo arrivati al terzo momento. Abbiamo visto che l'Eucaristia, il sacramento dell'Eucaristia, ha un momento celebrativo, che è la Santa Messa, un momento recettivo, che è la comunione, sia nella Messa che fuori dalla Messa. E siamo al terzo momento, che è il momento duplice, cioè il momento della comunione a quelli che sono impediti a riceverla durante la Santa Messa, e l'adorazione. In altri termini funziona così: durante la Santa Messa viene consacrato il pane e il vino. Il pane e il vino che avanzano, ma questo termine avanzare non è in senso negativo. Dice: mi è avanzata la pasta asciutta, mi è avanzato il minestrone, non so cosa fare. È un termine che implica la volontà del sacerdote. Cioè il sacerdote prepara delle ostie che avanzino alla comunione dei fedeli per gli ammalati e gli anziani. E dovendo conservare la presenza eucaristica, queste ostie consacrate, nel tabernacolo per gli anziani e gli ammalati, faccio una nota qui, prima era solo per il viatico, cioè per la comunione che si doveva portare ai moribondi. Adesso la Chiesa ha ampliato, è per tutti quelli che hanno impedimento alla partecipazione all'Eucaristia. L'Eucaristia si può portare a casa a quelle persone che non escono. Ho sentito mio confratello che raccontava di aver portato la comunione a un ammalato il primo venerdì e poi l'ha incontrato al mercato. Non si può, questo non si può. Dunque, dovendo conservare l'Eucaristia per gli ammalati, allora questa presenza è continuativa nel tabernacolo, dunque abbiamo la possibilità di adorare Gesù presente nell'Eucaristia. Mi sono spiegato? Quindi la messa resta comunque il centro. Giovedì scorso dicevamo, la messa è il centro anche quando io faccio la comunione fuori dalla messa. Perché? Perché facendo la comunione partecipo al mistero e al sacrificio di Gesù, chiaro, sia nella messa che fuori dalla messa. Lo stesso concetto oggi, si conserva l'Eucaristia per gli ammalati, e siccome Gesù è presente in questa Eucaristia che viene conservata per gli ammalati, nel mentre posso adorare. Così è nata l'adorazione eucaristica. Anche qui la centralità della messa è importante tenerla presente, perché finiremo proprio con questo argomento, perché non si dà il pane eucaristico né per l'adorazione né per la comunione senza la messa, è evidentissimo. Qui c'è un pensiero che in questo anno possiamo tenere maggiormente presente, che è questo del pensiero protestante. Il protestante dice che Gesù è presente nell'Eucaristia dum summitur, quando io lo ricevo nella comunione. E non è presente, come diciamo noi, realmente e sostanzialmente, ma è presente simbolicamente. Noi diciamo che una volta che il pane e il vino sono consacrati e sono Gesù, quel Gesù sta lì per sempre, fino a quando si corrompono i segni sacramentali. Se io consacro il vino fino a quando il vino si acida, ed è per questo che il vino non viene conservato nel tabernacolo, il vino consacrato, e per quanto riguarda le ostie, fino a quando le ostie non si corrompono. Faccio l'esempio che ho fatto alla messa, per farmi capire: se io adesso conservassi delle ostie come sono presenti nel nostro tabernacolo e poi dovessimo per un motivo o per un altro abbandonare questa chiesa per 10 anni, chiaramente è che Gesù sta nel tabernacolo fino a quando non si corrompono le specie eucaristiche. Quando le specie eucaristiche venissero distrutte o si decomponessero per un processo naturale di decomposizione, la presenza eucaristica verrebbe meno. Esattamente quello che succede nel nostro stomaco quando noi facciamo la comunione. Quando noi riceviamo la comunione, Gesù sta in noi, vivo e vero, realmente presente in quell'ostia che noi abbiamo mangiato, fino a quando il nostro stomaco non distrugge l'ostia. Solitamente si dice, sono stati fatti opportuni studi, che questo avviene in 15-20 minuti. E guardate che dal punto di vista spirituale questo è molto importante, perché certo io sono in grazia di Dio, Dio abita la mia vita sempre. San Paolo dice sono tempio dello Spirito Santo. Ma quando faccio la comunione questa presenza è una presenza reale, come Gesù adesso nell'ostia che stiamo adorando. E dunque questa presenza in me permane per 20 minuti quando ho fatto la comunione. Dove vado? Cosa dico? Per esempio, lo dico perché siete giovani, quindi non è una cosa che vi tocca, ma le chiacchiere di certe signore, signori anziani che stanno lì fuori e fanno passare in rassegna a tutti i vicini di casa, parenti, amici e conoscenti, con Gesù ancora vivo nel luogo. Ok? Dunque, questo è molto importante. Il concetto che noi abbiamo della consacrazione, che dice che quel pane non è più pane, che quel vino non è più vino, ma sono il corpo, sangue, anima e divinità di Gesù, ci mette anche nella condizione di dire che lo sono per sempre, fino a quando le specie eucaristiche non vengono consumate. E questo allora nella logica di quello che stiamo dicendo. Si consacrano, si conservano e da qui al momento in cui vengono date nella comunione, per esempio, che farete voi adesso, o negli ammalati che domani riceveranno la comunione per mano dei ministri straordinari, finché non vengono consumate, la presenza reale rimane. Rimane. Non è soltanto nel momento simbolico dell'ultima cena nel quale io ricevo la comunione, come dicono i protestanti, ma è una presenza reale che rimane. A questa presenza, e questo ho dimenticato di dirlo durante la messa, ma ritornerò su questo, alla Eucarestia, alla presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, è dovuto un culto di latria, cioè di adorazione come quella che merita Dio stesso, perché è Dio stesso presente nell'Eucarestia. Mentre invece ai santi è dato un culto di dulia, di venerazione. Per la Madonna, iperdulia, una venerazione maggiore a quella dei santi. Quindi quando io mi inginocchio davanti all'Eucarestia, quando io faccio la genuflessione, quando con tutti quei gesti che voi conoscete, no, per la comunione, i gesti che noi facciamo con presenza, con attenzione, quelli sono dovuti alla presenza reale di Dio in questo sacramento. Noi abbiamo davanti adesso, nell'ostia consacrata, non un simbolo, ma abbiamo la stessa presenza reale di Gesù. Questo è Gesù che è nato da Maria, Gesù che è morto in croce, Gesù che ha fatto i miracoli, è qui presente in quest'ostia. Per questo motivo il documento dal quale ho tratto questo schema, che era bello, quindi ho conservato così, avete appunto i fogli, questo documento dice che il Santissimo deve essere conservato in un tabernacolo, in una parte della chiesa che abbia particolare dignità, elevata, ben visibile, adornata decorosamente e che permetta la preghiera, sia per il silenzio, sia con delle panche o degli inginocchiatori. Penso che nella nostra parrocchia questo sia superlativamente bello e realizzato, perché in chiesa il tabernacolo è al centro della chiesa e qui abbiamo un posto, una cappella, soltanto per l'adorazione. In realtà questa cappella è nata come cappella feriale, ma non ci stiamo, quindi per fortuna non ci stiamo, quindi la usiamo soltanto per l'adorazione e torniamo pienamente a quello che la chiesa insegna. L'altro punto, nella parte finale della prima facciata, è questa. Ci sono delle prescrizioni della Chiesa per conservare il Santissimo. Non possiamo avere il Santissimo a casa. Ci sono delle persone che lo possono avere, per esempio le comunità religiose, quindi le suore, i frati, il vescovo. Ci sono delle persone, gli ospedali, le carceri. Allora, a parte questo, ci vuole un permesso speciale del vescovo per tenere il Santissimo in casa. E chi ritiene presso di sé o sottrae le ostie consacrate per questo fine, per tenersele o per profanarle, incorre nella scomunica riservata alla Santa Sede, che può essere soltanto assolta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e da noi, anche da me, che sono missionario della Misericordia. E guardate che sono frequenti queste cose. Io ho avuto dei casi, per esempio, una signora che conservava l'ostia consacrata nel breviario, quindi girava con questo, e un'altra che se l'ha portata a casa, ha fatto un altare, cose vietatissime alle quali dobbiamo prestare attenzione, sia appunto a non farle, ma questo sarebbe il primo passo, come anche stare molto attenti, per esempio renderci conto se qualche volta qualcuno sottrae delle ostie consacrate. Per quanto riguarda la comunione a casa per gli ammalati, i stessi ministri straordinari, se non ci sono i ministri ordinari sono il sacerdote, il diacono, evidentemente anche il vescovo, straordinari sono quelle persone che hanno fatto il corso di preparazione e che hanno il permesso del vescovo per portare la comunione ai malati. Allora, queste persone devono prendere il Santissimo col massimo del rispetto, portarlo a casa degli ammalati facendo il percorso più corto, e stare attenti appunto al rispetto e alla profanazione. Quindi non come si sente tante volte, ha preso la comunione per gli ammalati, ma poi siccome era di passaggio ha fatto due commissioni in quel negozio e poi dopo è andata a portare, assolutamente no. Ok? Compito, dice questo documento della Congregazione per il culto divino e sacramenti, compito dei pastori è stimolare, facilitare il culto eucaristico, e anche qui mi sembra che siamo a posto. Molto raccomandato, e vi ho messo appunto con Neretto questo, è molto raccomandata la visita quotidiana a Gesù sacramentato. Quando io ero piccolo, prima del concilio, la visita era norma per tutti, si faceva la visita a Gesù. E allora la teniamo presente, visto che questo documento ce ne parla, la visita a Gesù sacramentato. Quando passate davanti a una chiesa, entrate un attimo e fate un attimo di visita con qualche preghiera, con qualche pensiero a Gesù sacramentato. Potrebbe dire qualcuno, ma io non tutti i giorni esco, per esempio, non tutti i giorni ho una chiesa vicina. Bene, la visita la puoi fare anche da casa. Da casa tu pensi in quel momento al tuo tabernacolo, il tabernacolo della tua chiesa, pensi che lì c'è Gesù e fai un atto di amore, un atto di omaggio e di adorazione a quel Gesù. Mi ricordo che nei paesi dove c'è l'orologio che suona ogni quarto d'ora, ecco, c'erano delle persone che avevano imparato da giovani nell'Azione Cattolica, quando suonava l'orologio facevano la visita a Gesù sacramentato, mandavano un pensiero a Gesù. Una delle nostre catechiste mi ha detto così: io durante la giornata ogni tanto penso al nostro tabernacolo, penso proprio alla porticina del tabernacolo di chiesa e saluto Gesù che è lì presente. Questa è una visita uguale. Se posso entro, se no anche da casa, dall'ufficio posso fare la visita a Gesù sacramentato. Ancora dice il documento che nelle chiese dove, ma va da sé questo, lo dice il documento, ma se non l'avesse detto era nella logica, che le chiese dove è conservato il Santissimo Sacramento devono garantire una, con normalità, un tot di ore di apertura. Chiaro che io non metto Gesù nel tabernacolo, lo chiudo lì dentro, poi chiudo anche la chiesa, non serve a niente. Non serve a niente Gesù, non serve a niente per noi questo modo di fare. Purtroppo noi sappiamo che molte delle nostre chiese sono così: si aprono l'ora della messa, poi si chiudono. Anche qui penso che noi siamo grazie a Dio, secondo quello che la Chiesa chiede. Ho voluto poi, lì verso la fine della seconda facciata, così concludiamo, sottolineare che Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, già ci raccomandava la recita del rosario davanti a Gesù sacramentato, esposto o nel tabernacolo. Guardate che una cosa sulla quale i liturgisti o pseudo tali discutono. Dice, ma se Gesù presente nell'Eucaristia, cosa c'entra la preghiera mariana? Ha detto San Giovanni Paolo II, recitare il rosario davanti all'Eucaristia è guardare Gesù con gli occhi di Maria. Guardare Gesù, adorare Gesù col cuore di Maria. Ed è bellissimo, penso, no? Quindi, avere questa formazione, quando ci dovessero dire, ma davanti a Gesù sacramentato non si dice rosario, no, non si dice. E addirittura, vedete come fanno anche, come facciamo anche qui, come fanno i nostri ragazzi, e come faccio anch'io con gli adulti, quando recitiamo il rosario in modo solenne, dice San Giovanni Paolo II, fornire dei testi biblici che aiutino nella contemplazione del mistero che si sta recitando, che è un mistero della vita di Gesù, un mistero della vita della Madonna Santissima. E poi si conclude così, ve l'avevo anticipato, con questo legame strettissimo alla messa è evidenziato dei segni. Allora, si dovrebbe consacrare nella messa precedente all'adorazione l'ostia che si usa nell'adorazione ed esporre il Santissimo sull'altare, cioè lì dove tu celebri, proprio per significare questo legame strettissimo con la messa. E ovviamente nelle prossime settimane parleremo proprio di questo, parleremo proprio della necessità della messa per la nostra vita spirituale, della messa frequente, della messa partecipata, non ascoltata, partecipata per la nostra vita, i vantaggi e il bene che questo opera nella nostra anima. Facciamo un attimino di silenzio, poi vi do la comunione.